Io ci sono, voi ci siete, se ci siete venite pure avanti, senza chiedere permesso, non c'è problema, non c'è bisogno, siamo sempre noi, ci si trova tutti i pomeriggi qui a casa mia, si mangia qualcosa insieme, questa è l'ora di pranzo, poi si fa un quattro chiacchiere. A casa di Vicky, chi citofona Mangone c'è, tutti gli altri aspettano fuori. Buongiorno dalla Vicky, buon pomeriggio dalla Vicky, sono le 13, orario di mezzo, abbiamo sempre questo dubbio qui. Chiara Galeazzo, l'ultima canzone del mondo, oggi noi apriamo così. Vi piace? In tutte le famiglie c'è un poliziotto buono e c'è un generale, no? Anche a casa mia il poliziotto buono era mio padre e il generale era mia mamma. Un generale buono, però. Diamo al Cesare quel che è di Cesare. Aurora Ramazzotti ha detto qualche giorno fa che Eros è sempre stato il poliziotto buono a casa sua. E invece la mamma, invece Michelle Hunziker, era quella che è quella ancora, che tiene le fila, no? Un po' come un po' con la bacchetta in mano, no? Papina, adesso devi fare sei still. Io però un generale svizzero, la Unzico, un po' ce la vedo, perché poi dietro a quel sorriso bellissimo, vabbè, se il carattere è quello, la formazione è quella, è tedesca. Sitz. Ti volevo dedicare Rocco Hunt e i suoi fratelli. No, i suoi fratelli sono J-Ax, che fa i featuring con tutti ormai, e i Bundabash. Vi parlo di Capodanno adesso. Cosa fate a Capodanno? Non so se anche voi hanno già cominciato a fare le domande su Capodanno. Scusa, ma dove vai a Capodanno? Io a Capodanno non lo so dove andrò, però so con chi andrò. Me ne starò con i miei amici storici, perché con loro sono certa di star bene, anzi di saluto. Cominciano a spuntare le proposte per le feste in ogni piazza, insomma magari proprio ogni no, però diciamo in molte piazze, lo sapete, Capodanno il 31 si farà festa. A Rimini in particolare ci sarà il concerto di Coez e poi ci sarà la reunion dei DJ delle storiche discoteche. Questa cosa piacerà da matti a quelli della mia generazione. Quando nel riminese c'erano quelle discoteche là, quelle degli anni 80-90, Paradiso, Baia degli Angeli, L'Altro Mondo, tutte queste vespe parcheggiate là fuori... Adesso vado un attimo di là a piangere. Le aste di Cimeli appartenuti a chissà chi, devo dire, mi piacciono un sacco, mi piace sempre tantissimo parlarne qui a casa mia, a casa di Vicky. Oppure, non so, i DVD Hollywood che vendono magari per una buona causa, oppure solo perché si sono finiti i soldi. Ricordo quella di Nicolas Cage che aveva sperperato tutto lo sperperabile e era andato pure oltre. Erano venute fuori cose assurde, tipo due coccodrilli, un dinosauro, una piramide, il polpo domestico che lo aiutava a recitare, vabbè, insomma, comunque, dicevamo, aste di Cimeli, ce n'è stata una abbastanza strana e molto controversa nei giorni scorsi a Monaco di Baviera, controversa perché gli oggetti messi all'asta erano quelli appartenuti ad Adolf Hitler, un'asta che si è conclusa, devo dire, in modo abbastanza imprevisto. Pensate che l'acquirente della collezione è un uomo d'affari libanese residente in Svizzera, molto determinato a impedire a tutti i costi che quegli oggetti finissero in mani sbagliate. Allora cosa ha fatto? Li ha acquistati tutti, ha speso, pensate, oltre 600.000 euro e li ha consegnati gratuitamente all'istituzione ebraica del suo paese, libera di farne ciò che ritenesse più opportuno. Il tuo profumo, Fred De Palma e Sofia Reyes. C'è stata grande commozione, no, per quel gesto che vi raccontavo pochi minuti fa di questo signore facoltoso che ha acquistato all'asta appunto gli oggetti appartenuti a Hitler e li ha consegnati a questa istituzione ebraica affinché ne facesse l'uso che credeva. Il rabbino Margolin, presidente dell'Associazione dei Rabbini Europei, ha parlato di gesto nobile e molto commovente. Ma qualche tempo fa eBay aveva calcolato che ognuno possiede tra le mura di casa almeno 4.000 euro di oggetti inutilizzati. E dopo vado a farmi un giretto per casa, voglio vedere se è vero. Secondo me sì. Perché siamo un po' tutti presi dalla frenesia dell'acquisto compulsivo, no? A me capita, devo dire, soprattutto quando vado in vacanza, compro di tutto, poi quando torno a casa realizzo di aver comprato delle tavanate mondiali, delle cose, ma cos'è sta roba qui? E le metto lì e fanno mucchio, no? Sono i classici raccoglipolvere. Poi mi piace perché ogni tanto, appena qualcuno mi dimostra un seppur vago apprezzamento dell'oggetto che ho comprato, io glielo rifilo, glielo regalo con un gesto di profonda generosità. Lo so, sono una brutta persona, vabbè. Ma robine del genere voi ne avete per caso nelle vostre case? Me le potete segnalare sulla mia pagina Facebook, Vicky Mangone Radio Latte e Miele, oppure su WhatsApp 335-787-1910, robine che avete comprato oppure che vi sono capitate, qualcuno ve le ha regalate, di quei classici raccoglipolvere, quelle robe inutili, cose inutili comprate chissà dove, ma soprattutto chissà perché. Poi invece, no, e mi riaggancio sempre al discorso degli oggetti inutili che gironzolano per casa da uno scaffale all'altro, potreste sempre venderli, che se proprio non avete il cuore di farli trovare sotto l'albero a qualcuno, ma vendeteli, vedrete che qualcuno che apprezzerà il vostro incauto acquisto ci sarà e come, e vi darà pure dei soldi. Rimettiamole in circolazione le cose, dai, anche se sono brutte, ma poi che poi tutto è soggettivo, Cose strane presenti nelle vostre case, adesso vi leggo, eccovi qua. Lucia Pizzo dice: chissà quanti ne abbiamo tutti in casa e teniamo perché pensiamo che ci possano servire, ma quando ci dimentichiamo di averli. Io tengo una macchina per la pasta, non so quanti anni avrà, è troppo complicata da usare e da pulire. Anna Peppoloni scrive: io potrei caricarci un tir. Ma una delle più carine è quella di Maria D'Achilli, che scrive: ciao Vicky, io non conservo nulla. L'unica cosa strana che mi rimane in casa è il marito. Ah beh, quello non lo puoi regalare, eh? Forse riciclare. Alle 2 si torna all'opera, si torna a lavorare, se siete in ufficio, ma anche se siete da qualche altra parte, in negozio, no? I negozi aprono un po' più tardi, vabbè, insomma, comunque in ogni caso, bentornati al lavoro. Vi racconto questa storia di un ritrovamento davvero pazzesco, forse un cane o forse un lupo, o forse né un cane né un lupo, è stato comunque rinvenuto in perfetto stato di conservazione nel permafrost siberiano. Sapete che i ghiacci si sciolgono e riemergono cose nascoste da migliaia e migliaia di anni. Ho visto le foto che sono state pubblicate in questi giorni sui giornali, veramente impressionanti, perché questo animale, questo cucciolo ritrovato è davvero conservato perfettamente. Adesso si trova a Stoccolma. Lo stanno studiando anche per capire che tipo di animale sia, ripeto, non è né un cane né un lupo, forse un antenato di entrambi, chi lo sa. Lo scopriremo dopo questi studi fatti su questo animale che sarebbe vissuto, pensate, ben 18.000 anni fa. Adesso c'è Mietta, Cloro. Molti l'avranno già addobbato l'albero di Natale, chissà se hanno rispolverato l'albero sintetico dell'anno scorso, se invece ne hanno acquistato uno vero. Mi raccomando, se acquistate l'albero vero, prendetelo con le radici. Torna in ogni caso il grande dilemma, il problema, insomma, la questione: albero vero o albero finto? Se ne parla nel numero del Salvagente in edicola e noi ne parliamo oggi, questo pomeriggio, qui a casa mia con Riccardo Quintili, il direttore. Ciao Riccardo.
Eccoci, perfetta aria natalizia.
Tu l'hai fatto, jingle bell, tu l'hai fatto?
No, io ancora no, devo ammetterlo.
Ma come sarà il tuo albero? Dici.
Beh, dopo tanta ricerca direi che sarà un albero vero. Perché quello che abbiamo voluto cercare di fare era mettere a confronto i due antagonisti del Natale, cioè l'albero vero e l'albero di plastica. Qual è il più ecologico? Chiaramente, mentre uno, diciamo, si mantiene più di un anno, se si è bravi, se si ripone bene, e parlo di quello di plastica, l'altro probabilmente dopo un anno lo dovremmo piantare altrove. Eppure, nonostante questo, gli alberi veri sono quelli che inquinano meno, quindi anche pur riutilizzando un albero di plastica, l'impronta ecologica è ancora superiore. E allora abbiamo cercato di raccontare come scegliere un abete per Natale, come tenerlo in casa, come trattarlo e poi dove andarlo a piantare, sempre che, come dici giustamente tu, lo si prenda con le radici, si faccia attenzione a prenderlo con le radici.
Assolutamente, questo è importante. importantissimo, altrimenti il povero albero finisce poi nella spazzatura, no? Perché è muore, è evidente, evidente. Quindi albero vero, uno magari pensa danneggio l'ambiente, faccio male alla natura, invece con quello finto no. Peccato che l'albero di plastica invece sia derivato dal petrolio. Quindi sintetico naturale, naturale a questo punto. Ci fermiamo con Cesare Cremonini, ci ascoltiamo al telefono e poi torniamo a parlare di alberi di Natale. Alberi di Natale, chi lo rispolvera dalla soffitta, chi lo compra nuovo di zecca, vero, speriamo, lo ripeto, con le radici. Riccardo Quintili se ne parla nel tuo mensile, nel mensile Salvagente, il mensile che tu dirigi. Grazie per esserci anche oggi, Riccardo. Allora,
grazie a voi per ospitarmi.
Caro Riccardo, contrariamente a quanto è stato detto negli ultimi anni, prendetelo finto, a conti fatti invece dici no, meglio un abete vero con radici, così quando finisce il Natale può continuare a vivere.
Non solo può continuare a vivere, ma comunque nel suo ciclo emette, diciamo, meno CO2, chiaramente, e quindi senza dubbio un'impronta ecologica migliore. Uh-huh. Come sceglierlo? Beh, come sceglierlo abbiamo già detto, diffidate, diciamo, dai venditori che magari per strada vi danno un albero che poi sotto non ha nulla.
Esatto.
E non succede raramente che ci vengano venduti senza radici, quello ovviamente purtroppo finirà nel cassonetto dopo pochi giorni. Invece magari scegliete una giusta specie, una giusta varietà, perché questo dipende da dove poi vogliamo andarla a piantare. Tra le più diffuse sicuramente c'è l'abete rosso o peccio, sì, cosiddetto, sì, sì. Che sicuramente va bene in un giardino con un terreno umido, perché diciamo le radici temono la siccità. Altrimenti l'abete coreano, che sì, nonostante il nome è abbastanza comune anche da noi,
si trova insomma.
Si trova delle bellissime pigne violette, chi ha un giardino e ha la possibilità di piantarlo avrà certamente poi uno spettacolo meraviglioso.
Che bello, mi raccomando, no troppe luci, altrimenti sti poveri rami si seccano, magari non troppo vicino a un termosifone, cioè questo ABC
bravissimo.
Qui che no, che uno dice vabbè, però magari ci arriva da solo, non è proprio così scontato, no?
No, e poi sottovaso sempre.
Sottovaso sempre. Va bene, grazie. Grazie a Riccardo Quintili. Andate in edicola, acquistate il Salvagente. Ciao.
Ciao.
Ecco, avete sentito la chiacchierata sull'albero di Natale, di plastica o vero, finto o insomma, un albero vero con il suo profumo, con le sue radici, mi raccomando, L'Associazione Americana National Christmas Tree Association ha provato per la prima volta a fare un bilancio, partendo dal presupposto che gran parte degli alberi in plastica vengono dalla Cina, dovrebbero essere 57 i chili di CO2 immessi nell'atmosfera nel loro intero ciclo di vita. Quindi con gli alberi veri presi in vivai, con le radici, io insomma, continuo a dire sempre questa cosa qua, ci si ferma invece a circa 11 kg di CO2, quindi 57 kg di CO2 per gli alberi finti e 11 per quelli veri. Va anche detto che un albero ha sempre un impatto carbonico negativo, dunque nessun dubbio, insomma, il naturale vince sempre, specie se si considera che quello in plastica, nonostante possa essere riutilizzato molte volte, finirà la sua vita nell'indifferenziata. Al di là dell'amore, Bruno Rissas. Al di là dell'amore, Bruno Rissas. Ci sono due notizie che arrivano da casa Chiabotto, Cristina Chiabotto. Una è bella, anzi una è bellissima, se è vera, veramente fantastica, e l'altra invece è decisamente meno bella, anzi è orribile. Quella bella è che la Chiabotto sembra sia incinta, così quantomeno dicono. Quella brutta invece è che sarebbe nelle pesche col fisco, avrebbe dichiarato un reddito inferiore a quello effettivo, ma si parla di un debito col fisco enorme di 2,5 milioni di euro, che però sembra che la cifra in realtà sia la somma di multe, sapete come vanno queste cose, no? E per pagare i debiti la Chiabotto, per sanare la propria posizione, venderà i negozi di cui è proprietaria insieme alla sorella. Insomma, i guai col fisco sono sempre dei ginepraj non indifferenti. Signori, futuri genitori, l'Istat ci racconta quali sono i nomi preferiti dei neogenitori. Il momento della scelta del nome è un momento argomento topico. Ci sono scuole di pensiero, devo dire, molto differenti. Ci sono quelli che per tradizione danno il nome già belle pronto, cioè quello dei nonni, un po' quello che hanno fatto i miei genitori. Ci sono invece quelli che seguono le mode, ci sono quelli che piuttosto che dare un nome troppo comune lo chiamano con nomi impossibili, tipo Paraclazio e Valvenosta. Insomma, poi ci sono quelli che chiamano il proprio figlio con i nomi del loro cantante preferito piuttosto che del loro calciatore preferito. Tutti Diego nati a Napoli negli anni 80, insomma, so se ve lo ricordate. Comunque, i nomi più usati, i nomi preferiti dai genitori del 2018, ce li dice l'Istat e li vedremo fra poco. Benvenuti a casa mia, siamo arrivati a metà pomeriggio, alle 3, parliamo di nomi. Il momento della scelta del nome del bambino, della bambina che nascerà, è un momento importantissimo. C'è chi consulta, chi ne parla con tutta la famiglia, con tutto il parentado, chi ne parla con gli amici, chi compra i libri a tema, chi sfoglia il calendario. Insomma, l'Istat ha rivelato quali sono i nomi più scelti, i nomi preferiti nel 2018. Devo dire che nonostante ci siano quasi 29.000 nomi diversi per i maschi e oltre 27.000 per le femmine, i bambini di oggi si chiamano tutti con gli stessi nomi. Cioè, lo vedo io con mio figlio, che quando chiamo Simone si girano in 30. Così come lo scorso anno, rimane invariata la graduatoria dei primi tre nomi femminili, che sono Sofia, il più gettonato, Giulia al secondo posto e Aurora al terzo posto. Per i maschi invece Leonardo è quello che piace di più, Francesco e Alessandro. Poi dipende, perché la cosa cambia da regione a regione. Per esempio, il nome più gettonato in Campania resta Antonio, in Sicilia invece è Giuseppe. A Bolzano piace moltissimo il nome Elias, il nome invece più gettonato per le femmine è Emma. Quindi, insomma, diciamo che, ricapitolando, per le femmine vince il nome Sofia e per i maschi il nome Leonardo. E adesso c'è Francesca Michelin con Cheyenne. Angela è qui, Angela Inferrera è qui a casa mia. Adesso parliamo di biancheria intima invernale. Io per esempio non metto mai la canottiera, io detesto la canottiera. Pensa che mia mamma continua a insistere con sta cosa della canottiera. Poi c'è anche una cosa tragica in tutto questo, che io faccio la stessa cosa con mio figlio, no? Perché poi le mamme fanno queste cose qui, no? Ecco.
Il karma.
Solo che mio figlio ha 13 anni, io li ho passati da un po'. Allora, insomma, parliamo di questi di questo abbigliamento, la biancheria invernale.
Allora, soprattutto se siete super freddolose, la biancheria invernale, cioè indossare la biancheria corretta, vi può aiutare veramente tanto, ok? Lo dico soprattutto per appunto quelle che sentono sempre lo spiffero, che hanno un po', non dico la cervicale, ma hanno sempre quello spiffero sulla schiena, la pancia, oddio mi devo coprire, eccetera, e magari non si mettono determinati capi perché hanno paura appunto di avere freddo, quindi si vestono a strati sopra, sì, non considerando il fatto che basterebbe mettersi la biancheria giusta sotto per potersi permettere anche un abbigliamento magari un po' più sottile, se vogliamo, un po' più leggero, sì, passatemi il termine, vestiti nella maniera giusta, non so se ci siamo capiti.
A voglia.
Ecco, qual è il mio suggerimento per la vostra biancheria invernale se siete freddolose? Uno, ed è veramente molto molto importante, occhio alle fibre che scegliete, occhio ai tessuti, vi raccomando. L'ideale in assoluto è come per stare proprio al caldo, è il misto lana seta, ok? Probabilmente in questo momento voi avete detto mamma mia, una roba della nonna. No ragazzi, la biancheria in lana seta tiene caldo e vi possono permettere addirittura di mettervi, se siete molto freddolose, la camicia con il maglioncino senza bisogno di dovervi mettere tre dita di lana addosso, perché altrimenti avete freddo.
Certo, quindi misto lana seta, tu dici,
sì, misto alla seta.
Ci fermiamo un attimo, Benge Fede sale. Per la vostra biancheria invernale scegliete un misto lana seta, perché tiene caldo e vi permette di indossare anche magari una semplice camicetta, non andare in ufficio col maglioncione e sopra magari anche un golfone, insomma tutta roba imbottite, no? Che non è bellissimo, insomma.
E più che altro permette, come dire, di giocare un pochettino di più con l'armadio, perché non abbiamo il vincolo di doverci stravestire,
esatto,
perché siamo vestite sotto. Fra l'altro, attenzione, perché comunque appunto questo tipo di biancheria in lana seta, molto spesso appunto un colore naturale che addosso non si vede, quindi lo possiamo mettere anche addosso, per esempio anche con le camicie chiare, per dire, oppure esistono appunto anche in color nude, quindi possono essere davvero portati con qualunque cosa, nero, blu, cioè vengono realizzati in qualunque tipo di colore. Altra cosa che vi suggerisco, se siete appunto, se non amate molto la canottiera, però volete comunque tenervi la pancia, soprattutto la schiena al caldo, sì, è rivalutare i body, i cari vecchi body che andavano tanto negli anni 90, sono tornati moltissimo, adesso esistono anche in versione per esempio camicia, ecco, quelli magari li capisco meno, però il body al posto della canottiera, che vi resta, resta giù, ok? Quindi quando vi sedete non avete,
non si alza e non scopre la schiena.
Esattamente, soprattutto chi magari soffre di dolori lombari, così questo tipo, ha bisogno di avere la schiena al caldo, sono l'ideale, cioè sono proprio delle sciocchezze che però a volte risolvono veramente un problema. Questa è un'altra opzione utile.
Vabbè, io non so se metterò la canottiera, adesso ci penso un attimo, poi ti faccio sapere, le faremo sapere, signora mia. Grazie, con cosalometto.com, grazie Angela Inferrera, torno la prossima settimana. Ciao.
Ciao a tutti.
In chiusura di questa giornata fredda, del resto siamo alla fine di novembre, quello che è più seccante è l'umidità, devo dire, di questi giorni, di questo periodo. Vi preannuncio che il weekend sarà freddo, ma freddo, ma ne parleremo domani. Io ci sarò sempre all'1 qui a Latte e Miele, oppure alle 13, un po' come vi pare, qui a casa di Vicky, Citofonare Mangone. Fra poco non perdetevi la Pallavolo con Marco Caronna, io vado. Ciao.